Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Facciamo, sospendiamo un attimo, poi diamo i risultati del nostro dei nostri due sondaggi, ma vorrei coinvolgere anche il nostro ospite a cui do il buongiorno, è di casa qui, Marco Esposito, direttore di Leggo.it. Ciao Marco, buongiorno, come stai?
Bene, bene, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Senti, io ti vorrei subito coinvolgere nel sondaggio che abbiamo fatto, nel doppio sondaggio che abbiamo fatto noi questa mattina, perché praticamente abbiamo chiesto da una parte di dare un voto da 1 a 10 al governo per come ha gestito l'emergenza sin qui, quindi all'alba della fase 2, poi magari lo ripeteremo all'alba, speriamo il più presto possibile, della fase 3 per vedere se cambierà qualcosa. Ti dico subito, ti faccio subito spoiler, che sono emersi da parte dei nostri ascoltatori degli 1, dei 2, ma anche dei 9 e dei 10. La media complessiva l'abbiamo fatta poco fa, poi lo faremo, la ripeteremo a fine trasmissione, si attesta intorno a 6,23, quindi voglio dire 6,23, quindi una sufficienza piena. Tu come ti posizioni, ecco, dovendotelo chiedere da addetto ai lavori, tra l'altro, da giornalista, direttore di Leggo.it, come la vedi?
Guarda, diciamo un 6 meno per essere buoni,
sì, dai,
meno. Poteva andare peggio, poteva andare meglio. Certo, ci siamo approcciati a questa fase 2 in maniera un po' caotica, diciamo così, va?
Sì.
Non si è capito bene. Tu hai capito che stai pensare chi no e dove?
No, beh, diciamo che è stato necessario fare chiarezza più volte, diciamo così, perché... Però io ti volevo chiedere questo, Marco, quanto credi che sia, come dire, stato colpa, responsabilità del governo questa mancata chiarezza, oppure quanto pensi che sia proprio difficile riuscire a legiferare e a mettere a punto una serie di normative che riguardino ogni singolo aspetto della vita sociale, perché ce ne sono un'infinità, non lo so, non trovi che ci sia anche questo dentro?
Guarda, facciamo così, essere un voto alla comunicazione del governo, sì, lo abbasserei drasticamente,
sì,
ecco, diciamo così, sì. Quello è stato il problema forse maggiore del governo, perché poi se non ti puoi ridurre al sabato sera postando delle FAQ sul sito del governo per spiegare agli italiani cosa possono fare dopo 24 ore, mi sembra veramente assurdo. E forse l'errore è proprio quello che dici te, cioè aver pensato di normare ogni aspetto della vita sociale. Bisogna dire semplicemente: queste sono le precauzioni da prendere, distanza, non assembramenti, imporre magari l'uso delle mascherine con un messaggio più semplice. Mascherine sì, sempre,
sì,
così sarebbe stato più semplice.
Sì.
E poi ognuno sarebbe libero di incontrare il padre, la madre, la cugina, l'amante o chi gli pare, ecco, diciamo, magari star meno là a ragionare sui congiunti, su queste cose qua. Chi sono i congiunti? Ma sì, tu hai mai usato la parola congiunti negli ultimi 3 anni? Ecco.
No,
magari dare, sì, qualcosa di più specifico dal punto di vista delle norme comportamento.
No,
di sicurezza, ecco.
Tra l'altro poi si è aperta, diciamo così, il varco, la frontiera del ok, il congiunto sì, quindi il cugino di sesto grado sì, poi magari
ok, il congiunto è giusto,
l'amico, esatto, l'amico magari l'amico per la pelle, come direbbero i nostri ragazzi che ci confezionano mascherine,
no, incontrare il cugino di quinto grado e anche figli dei cugini tra di loro.
Sì, esatto. È un po' complicata questa cosa,
sì,
e forse sì, si poteva pensare diversamente. Tra l'altro alcuni esperti hanno, non so come la pensi te, ma insomma alcuni esperti, abbiamo avuto anche il professor Massimo Andreoni, primario di malattie infettive a Tor Vergata, il quale ha detto forse si poteva anche usare qualcosina in più in senso, diciamo, permissivo in questa fase 2. Si è scelto di fare le cose in maniera molto molto cauta. Come lo valuti questo, Marco?
Ma per ogni cosa che dirà il virologo altro, troverai un virologo che è in grado di dire l'esatto opposto.
Sì.
Questo ormai l'abbiamo capito. I virologi sono un po' come i costituzionalisti che prima andavano in TV a discutere di leggi elettorali, di riforme, di queste,
sì,
cose. Abbiamo capito che i virologi sono i virologi. Però secondo me hanno fatto bene sotto questo punto di vista, perché secondo me tra 15 giorni già ci saremo abituati tutti a questa fase 2, a questa nuova vita, prendendoci ogni giorno qualche libertà in più, perché ci sentiremo un po' più diciamo così, in confidenza con l'ambiente che ci circonda. Vediamo dopo i mesi praticamente chiusi in casa, quindi secondo me tenere un po' frenato almeno all'inizio può essere utile.
Senti, io utile. Ti volevo provocare anche un po', però sempre sull'emergenza. sul tema, diciamo così, diciamo, a te caro perché ti riguarda direttamente, del giornalismo, nel senso che in questa fase di emergenza non solo, secondo me, non è solo alla politica che dovremmo dare un voto, ma anche a taluni tuoi colleghi, nel senso che, e questo secondo me è stato molto grave, non voglio adesso fare nomi, però anche testate molto importanti, non leggo, ecco, sicuramente non leggo e si è comportato molto bene, però testate molto importanti sono cadute nella trappola, a volte delle vere e proprie fake news, altre insomma, di allarmismi inutili, sai bene a cosa mi sto riferendo, insomma, evidentemente ci sono stati 2-3 casi abbastanza emblematici. Diciamo che il giornalismo, io non voglio fare generalizzazioni, però non ne fa proprio una figura, non esce proprio tant'è vero che leggevo, io consulto spesso per esempio anche il Post, oltre a leggo.it naturalmente, e ci sono 2 o 3 siti di riferimento per quanto riguarda ed è strano che Corriere, Repubblica, lo analizzo, Roberto Recchioni in un bel post, il curatore di Landog, fumettista, insomma nostro ospite spesso fisso qui a Radio Rock, ci diceva, diceva, vedevo in un post su Facebook, assurdo che dopo questa emergenza crollano, tra virgolette, nella percezione delle persone la credibilità dei grandi giornali, e magari testate più piccole nate online invece si sono adattate meglio alla situazione. Tu come la vedi?
Guarda, inizialmente c'è stato invece un grande investimento proprio sulle testate tradizionali. Io ricordo all'inizio di questa pandemia, quindi sì, ti sto parlando del mese di marzo, diciamo, no? Quando è iniziato il lockdown, quando ci siamo resi conto che era una cosa grave, le persone hanno letteralmente preso i siti dei media più tradizionali di questo mondo, degli italiani, ANSA, Corriere della Sera, Repubblica, hanno registrato più 100%,
sì,
hanno raddoppiato le loro visualizzazioni. Ma
c'era voglia di informazione, c'era voglia di...
Esatto, non solo c'era voglia di informazione, ma si riflette, diciamo così, chi è che mi dirà sicuramente le cose come stanno? E le grandi testate che io da sempre consulto, l'ANSA, l'Agenzia di Informazione per antonomasia, eccetera eccetera. Poi è vero che c'è stato qualche problema, un po' perché le notizie si susseguivano in maniera caotica, questo lo posso dire proprio per esperienza diretta, e un po' perché forse non tutti all'inizio hanno colto la gravità della cosa. All'inizio qualcuno ha voluto seguire
Scusa Marco, aggiungo una terza cosa. Non è possibile che qualcuno, per fare magari qualche scoop o per insomma avere qualche visualizzazione in più, abbia forzato delle cose in un clima d'emergenza che magari si potevano verificare meglio prima tra i tuoi colleghi?
Guarda, questo del verificare
sì,
può succedere sempre, al di là del Covid. È chiaro che magari il Covid ha imposto dei ritmi di lavoro ancora più
serrati,
più forti, ancora certo, più ferrati, sì. Però secondo me ogni tanto qualcuno può essere tentato di seguire di andare o controcorrente proprio per posizionarsi come giornale, no? Oppure anche seguire qualche filone politico, per cui, come qualche politico ha detto, ma non è niente, riapriamo tutto alla fine di febbraio, sì, qualcuno gli è andato appresso per motivazioni politiche, certo, andando a creare qualche casino,
certo.
E poi forse anche un un argomento forse molto difficile da trasmettere alle persone. Io penso che da questo probabilmente nascerà una nuova professione, cioè avremo una specializzazione di giornalisti nella salute ulteriore, cioè un gruppo di giornalisti magari si impegnerà e accrescerà la propria esperienza proprio in questo, in trasmettere dei temi così complessi come l'epidemiologia al semplice cittadino, perché a volte anche nell'utilizzo delle parole All'inizio ci poteva essere un po' di confusione. Prima parlavamo distintamente di coronavirus, oggi tutti sappiamo che il Covid è la malattia e il coronavirus è il virus.
Certo.
Magari a fine febbraio non lo sapevamo.
Senti Marco, tu puoi aspettare un attimo in linea, hai ancora qualche minuto, perché così faccio ascoltare una canzone e poi torniamo fra pochissimo, perché c'è anche Maurizio Paniconi che vuole farti una domanda, poi ci sono delle domande da parte degli ascoltatori. Insomma, torniamo fra un attimo, prima però Chris Cornell, torniamo con Marco Esposito, direttore di Leggo.it.
What she thinks is wrong. What could she want with me? Yeah. Wait just 1 minute here. I can see that she's trying to read me.
Purtroppo Chris Cornell su Radio Rock. E chissà Marco Esposito, dovendo scegliere il secondo dei nostri sondaggi, di chi è bimbo? Sei bimbo di Conte? Forse no. Bimbo di Pappagallo, di Paniconi, di Tirocchi, di Abbagnai, della Botteri, di Tatiana, di Lily Groover, di Simone Maurovic, di Pippo Baudo, di Roberta Villa o di Kenshiro? Caro Marco Esposito, devi sottoportare anche lui il sondaggio.
È dura. Sono anti bimba di Conte. Posso catalogarmi?
è un anti bimbo di Conte.
Esatto, anti bimbo di Conte.
Va bene, cioè, Maurizio Paniconi vuole farti una domanda.
Sì,
Marco.
Ciao.
Vai.
Marco, allora sentivo prima le difficoltà, no? Tu hai sottolineato le difficoltà in questo periodo anche di selezionare le notizie, di tutto quello che c'è poi dietro che noi non sappiamo, no? Però mi fa strano come la stessa però attenzione per le difficoltà tu prima non l'hai osservata per il governo, cioè nel senso hai giudicato l'operato del governo e poi hai detto che per quanto riguarda le notizie è stato un periodo caotico, è stato un periodo molto complicato nel gestire tutto. Non pensi che la stessa complicazione ce l'abbia avuto anche il governo nel gestire una pandemia del genere che poi ti posso dire, io in realtà poi alcune volte invece noto proprio una voglia di sensazionalismo rispetto a un argomento che invece è un argomento molto sensibile e tutto bisognerebbe fare meno che sensazionalismo.
Marco, a tocca piano, Maurizio Paniconi, Marco Esposito, vai.
Dai, però col governo sono stato buono, gli ho dato 6 meno.
Lei gli ha dato 4,
no,
Maurizio.
Però,
gli ho dato 4 alla comunicazione, dai, comunicazione. Gli ho dato 4 alla comunicazione, soprattutto perché la cosa che, diciamo così, rimprovera il governo è di essere arrivato poco preparato alla fase 2, secondo me. Sulla fase 1 sono d'accordo con te, cioè nel senso, trovo avanti una cosa su cui veramente si è trovato impreparato. Sì. Pensava che non pensavamo di avere in casa questo, sì, virus già probabilmente dalla fine del 2019, però immaginavo che alla fase 2 dopo 60 giorni saremmo arrivati, non dico quei parchi almeno con l'erba tagliata, anche se questo accetta niente il governo, però mi sarei aspettato che l'app fosse già pronta, ecco, sì, per, sì, dire, una, sì, per dire una cosa.
Tra l'altro pure sull'app c'è un sacco di dubbi, Valenti, perché insomma chiaramente se ne parla tantissimo in questi giorni, in queste ore, ne abbiamo parlato anche stamattina, tutti dicono, non so, in molti hanno detto sarà inutile l'app se non ci saranno tanti tamponi, perché chiaramente certo, funzionerà se non i tamponi sarà elevato. Senti, qualcuno scrive, ma il giornalismo
non vorrei che arrivasse, sì, non vorrei che arrivasse a fine maggio sta app, cioè ti pare che arriverà a fine maggio, sarà ripartita l'epidemia, abbiamo l'app,
sì,
ecco,
sì,
mi aspettavo un po' prima sotto quel punto di vista.
Esatto, allora senti, invece però c'è Cristiano che scrive, ma il giornalismo non funzionava con quella strana cosa chiamata verifica delle fonti, ho sbagliato qualcosa io? Cristiano, che se non sbaglio poi anche lui, se non ricordo male, anche lui è un giornalista. Mentre Marco scrive, così te le rispondi magari ad entrambe, se un cittadino comune pubblica menzogne pericolose o insulti viene punito dalla legge, perché non vedo la stessa severità nei confronti di personaggi pubblici o quotidiani? Questo è un altro messaggio. Che dici, Marco Esposito? Vai.
Allora, parto dalla seconda che è più facile.
Sì.
Non vedi lo stesso, diciamo, trattate verso i quotidiani, perché non sai se poi arrivano le querele in redazione, ne arrivano, soprattutto su determinate cose, ne arrivano, ne arrivano, quando sbagli anche il singolo articolo, riporti male, adesso faccio un esempio male, riporti male il nome di una persona in un articolo di cronaca, vedi se non arriva, oppure sbagli l'aggettivo, metti, non so, che ha precedenti, non ha precedenti, la querela arriva al 100% se sbagli, arriva sicuro, certo, ma è giusto che sia, quindi anche i giornalisti poi li pagano. Per quanto riguarda invece la domanda di prima sul
la verifica delle fonti,
e sulla verifica, sì, esatto, sensazionalismo c'è, perché c'è il sensazionalismo sui giornali? Perché una parte del traffico dei siti arriva dai social network, ci siamo nascondere troppo, sì, e un certo tono enfatico sui social network è premiante. Questo
è un dato di fatto,
siccome,
diciamo,
poi è un dato di fatto, sì, sì. E siccome i giornali esistono perché devono comunque sostenersi economicamente, avere più visite aiuta a sostenersi economicamente, soprattutto in un momento come questo, quindi qualcuno ogni tanto si può far prendere la mano, sì, assolutamente,
certo,
sì, è vero.
Senti, sì,
per quanto riguarda le verifiche,
sì,
certo, però diciamo che se io trovo l'agenzia X per la quale pago un servizio che mi fa un flash su una determinata cosa, nel 90-95% dei casi io do, 90% dei casi, devo dare per scontato che è vero. C'è un 10-15%, 20% di casi in cui se qualcosa che non mi suona, allora faccio la verifica in più, ecco. Però se l'ANSA, faccio il nome della più importante, sì, agenzia italiana, mi batte una cosa, io ci devo credere, sì, cioè se l'ANSA mi, certo, mi dice che è morto lo scrittore X negli Stati Uniti, tendenzialmente mi fido, se lo leggo su Twitter non mi fido,
certo,
ecco, questa,
certo,
è la regola che
mi sembra ragionevole. Senti Marco, io voglio sempre farti quest'ultima domanda, già altre volte te l'ho chiesto, che riguarda leggo.it, per il quale ti faccio i complimenti, perché lo dico io al posto tuo, leggo.it sta avendo un successo pazzesco, con percentuali di col più davanti incredibili, in un momento in cui sembra che, insomma, l'informazione in crisi, i giornali, la carta stampata chiaramente si vede molto poco, e invece c'è voglia di informarsi su internet e leggo, credo che sia, correggimi se sbaglio, il sito in assoluto che sta guadagnando di più in queste ultime, in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni con la tua direzione, quindi insomma ti faccio i complimenti per questo innanzitutto e smentiscimi
sono
se sbaglio.
Sono responsabile del sito, ti ringrazio.
Vabbè, però te pare poco. No, ti volevo dire questo, qual è la, quali sono le notizie in questo momento più cliccate su leggo.it e anche quella che magari non è tra le più cliccate ma che vorresti segnalare tu magari, tra quelle che sono online in questo momento?
Allora, ci sono due, la fa ancora da padrona tutto il tema del coronavirus, e le persone hanno voglia di vita in questo momento, quindi leggono tutto ciò che riguarda soprattutto la fase 2, le spiagge, come saranno organizzate le spiagge, i ristoranti, sì, i parrucchieri, tutto ciò che riguarda, diciamo così, il ritorno alla normalità.
Sì.
Questo in qualche modo li sta catalizzando la loro attenzione, magari a discapito di altre notizie. Per esempio ieri c'è stato un grosso incidente in una fabbrica nel napoletano, è morta, sì, una persona, è morto un lavoratore, la notizia è passata, sì, quasi totalmente inosservata. Ecco, questo magari è cascato un ponte in quest'ultimo mese, non è successo quasi niente, però è cascato un ponte. Ecco, ci sono alcune cose che, diciamo così, il coronavirus si sta mangiando e che meriterebbero la nostra,
certo,
attenzione.
Ha oscurato delle notizie, delle notizie. E purtroppo
c'è una carina, sì, che ti posso dire, di notizia, sì, al volo. C'è, cioè, un'indagine che è stata, insomma, in un comando dei vigili urbani di Roma, perché, sì, in pieno lockdown, un vigile ha portato la compagna in, nel gruppo, diciamo, nel luogo di lavoro a fare la manicura con altre due vigilesse.
Ah, portato, ah, beh, bene, bene, dall'estetista praticamente, a fare mani esempio di
pagare nero, quindi
alla grande, cioè praticamente una somma, diciamo, di violazioni abbastanza, abbastanza interessante. Va bene, beh, bello, bello, la compagna di un vigile faceva l'estetista alle colleghe in pieno lockdown, niente male. Bene, bene,
questo
giustamente è importante, no? È importante giustamente mantenere un certo livello di anche l'estetica, insomma, vuole la sua parte. Grazie a Marco Esposito, responsabile del sito di Leggo.
Voi,
a presto Marco, ciao. Ciao, 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 grazie, grazie. Noi chiudiamo con gli ultimi messaggi che sono arrivati. Maurizio, se vuoi completare, certo, allora, così diamo poi i risultati. Okay. C'è Claudia che dice bimba di Paniconi o di Maurovic. No, lo dobbiamo annullare perché solo uno dei due vale. E poi io sono bimbo di Rocchi solo se fa l'imitazione di Aldo Fabrizi che imita Spider-Man. Vai, vai per favore, Alessandro.
Spider-Man. Benissimo.
Perfetto. Poi c'è Ale che dice governo 5, bimba di Pappagallo. Perfetto.
Chi è questa?
Poi Alessandra,
cuginetta,
credo. Ale.
Sì,
certo, come no.
Alessandra Pappagallo.
E poi Andrea, stupendi siete. Poi ancora, dal momento che ho messo i Defton sono bimba d'Emilio e ora pure Chris, sono sempre più bimba d'Emilio. Questo è,
vai.
Non è firmato, quindi
scadena,
vabbè,
tutta la famiglia.
Poi c'ho una famiglia pazzesca. Siete così bravi da essere eccitanti, scrive. Che vuoi parlare? Hai preso due di incroce. Hai preso due di incroce. Uno è uno che ti siamo scopare, e l'altro è.
Innanzitutto usa parole.
No, lo vogliamo. Vogliamo,
diciamo,
svelare Maurizio, sì, gli Altarini?
Diciamo, ho messo il sondaggio. Schifoso squadra.
Ho messo il sondaggio su Instagram. Sì? Chi si è votato? Tirocchi.
Sì, ma aspetta, perché io sono andato a fare? Per sparigliare il tuo voto. Invece
perché?
Che scopro?
Per sparigliare
il sondaggio sulla tua storia.
Io mica mi sono votato.
Cane schifoso.
Io mica mi sono votato.
È blindato perché tu puoi votare solo Emilio Pappagallo.
No, che si può votare? Hai votato Tirocchi? Che cazzo sei?
Infatti esce error e si colora di verde.
Però
l'unica
conta,
opzione è Emilio Pappagallo.
No, su Radio Rock è Paniconi.
L'unica opzione, appunto. Paniconi. Schifo.
No, schifo. L'ha scelto,
vergogna.
Angelo Mattina.
Ma la polizia postale
niente.
Arriverà sì, anche certo. Da voi. Cioè, schifosi.
Sei un rosicone della peggior risma.
Schifosi.
Della peggior risma.
Dovete
proprio
avere paura. Schifosi.
Non regge l'attenzione.
Sentiamo ancora, vai.
Motivo? Hanno gestito malissimo la situazione.
Ah, no, aspetta il voto.
Buongiorno ragazzi, scusate, sto correndo.
Sì, si sente.
Allora, il governo gli do due.
Sì, due.
Motivo? Hanno gestito malissimo la situazione.
E come avresti fatto?
Io avrei fatto prima chiusura, prima tutto la chiusura seria.
Seria.
No, così è ridicola. Anche un mese, un mese e mezzo, due. Non fa niente. Congelavo tutti i pagamenti. Bollette, prestiti, mutui, tutto, tutto congelato. Affitti, tutto. E mandavo per ogni famiglia 250-300 euro al mese per ogni componente. Questo per tutto lockdown.
Bene, bene, grazie, grazie, bravo, carissimo. Bravo, poi, allora aggiungi per favore, Mauri, Mauri, non ti distrarre, aggiungi. Carlotta scrive: bimba di Maria Sole. Giusto, giustissimo.
Maria Sole, aggiungi, non c'entra,
non
Maria
c'è
Sole.
C'era Maria Sole nella lista.
Non c'è nella...
L'ho detto sin dall'inizio.
Stancato.
Maria Sole, scrivi: bimba di Maria Sole, governo 6,5. Siete pazzi, Fabio, e da denuncia. Poi, bimbo di Tatiana, scrive Ermanno. Aggiungi
non
per
c'è,
favore.
Non c'è,
buongiorno,
Tatiana, non
per
c'è.
Il governo, voto 7. Bimba di Paniconi, scrive Gabri. E poi ancora, ok, se non posso tutta Radio Rock sono quindi bimba di Tatiana. Al governo do, Antonella, al governo do un 7, non so se lo puoi tenere in considerazione perché vivo a Germania, a Berlino, ma ho anima e cuore in Italia. Certo che lo teniamo in considerazione. Poi ancora
Carbonara.
Carbonara. Allora facciamo, dobbiamo chiudere, facciamo il riepilogo, cioè, vai, cioè, leggi, tutto, vai, leggi tutto, vai, leggi tutto.
Allora, leggo intanto che tra le bimbe o bimbi...
No, no, dei nomi, i nomi, tutti i nomi, vai.
Ah,
tutti nomi,
Conte, Abbagnai...
No, 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 che okay, i nomi delle...
Abbagnai, chi è? Allora, chi è Abbagnai?
Allora, scusa, scusa, si deve fare così. Bimbe di Conte sono, vai.
Giulia, Alessandra, Flavia, Perla, Anna Maria e Franca.
Sono sei, vai.
Sì, andiamo poi avanti. Abbagnai invece c'è un bimbo
bimbe
Franco.
Di Abbagnai Franco, va bene.
Poi Pancioni ha una bimba che si chiama Franca, mentre Botteri ha due bimbi, Marco e Domenico. Pappagallo ha Carla, Alessandro, Carla ancora, Francesca e Alessietta, Francesco, Franco, Stefania e Franca.
Se, possiamo sospendere qua? Possiamo dire che ho vinto io, ho stracciato tutti? Va bene, va bene.
Credo proprio di sì.
Chiudiamo qua, dai, ciao a tutti, a domani. Ciao, ciao, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.